roba qui, bella lì, bro com'è, da quando stavamo street, a portare i nigiri, porta pill al mercato, porta pacchi con i G, con lo zaino di Glovo, o con quello di Justin, sulla beach, bad boy, Atari, Game Boy, backpack, culock, non è mica una Glock, bandana, kefia, tatuaggio henna, lo stile non è casual, e l'antipiaggio è casual, sto coi bros vegani, perché mangiamo halal, mix, acqua, farina, hummus, tahina, negli squat, negli street, il concerto è benefit, la cena è bella vita, rider gang è la mia click, faccio questa roba qui, bella lì, bro com'è, da quando stavamo street, a portare i nigiri, porta pill al mercato, porta pacchi con i G, con lo zaino di Glovo, o con quello di Just Eat. Faccio questa roba qui, bella lì, bro com'è, da quando stavamo street, a portare i nigiri, porta pill al mercato, porta pacchi con i G, con lo zaino di Glovo, o con quello di Just Eat.
15:42, ma del mercoledì inaspettatamente torniamo ai microfoni delle libere frequenze di Radio Blackout per un approfondimento che alcune compagne e compagni bolognesi, compagni, sto mangiando tutte le vocali, ci hanno chiesto di provare a diffondere tramite i microfoni di Radio Blackout rispetto al contesto di lotta del Don Bosco a Bologna. Lotta contro la speculazione edilizia che sta raccogliendo una buona partecipazione sia da parte di militanti che soprattutto del quartiere. Un'esperienza di lotta che è attraversata e vissuta da persone che abbiamo avuto modo di conoscere nel passato, sia nella lotta rider sia nelle lotte contro altre grandi opere, e alla quale ci tenevamo a provare a dare spazio e soprattutto a supportare e diffondere. Partiremmo con la lettura del comunicato che compagne e compagni stanno provando a far girare per invocare questa chiamata alla solidarietà, a cui ovviamente ci stringiamo e proviamo a fare il possibile per supportare.
Chiamata alla solidarietà attiva, il Parco Don Bosco resiste. A Bologna una varietà di persone, anime e creature è in lotta contro l'amministrazione a guida PD e i suoi malvagi piani di cementificazione della città. Da novembre 2023 il comitato Besta si oppone con ostinazione alla realizzazione delle nuove scuole Besta. Il progetto, anziché optare per la ristrutturazione della struttura scolastica esistente, prevede la costruzione di un nuovo edificio abbattendo gli alberi del Parco Don Bosco. Da gennaio un presidio permanente difende il parco, sopra e sotto gli alberi, impedendo la realizzazione di un progetto inutile e dannoso.
Il 3 aprile Celere, Digos e operai si sono presentati al parco in forze, ma la determinazione del presidio, del quartiere e di tanta cittadinanza solidale ha fermato gli abbattimenti e scacciato via le guardie dal parco. Nelle ultime settimane il comune ha portato avanti le stesse azioni in altri contesti, in altri parchi, abbattendo alberi e riversando cemento, sordo ad una protesta che non riguarda solo un parco, ma è diretta ad un'intera politica. L'ultimo episodio di violenza verso creature umane e non umane è quello di pochi giorni fa. Il 20 giugno si è cercato di impedire l'abbattimento di altri alberi per fare spazio ad una ridondante ciclabile che puzza solo di greenwashing all'interno del progetto per la realizzazione del tram sul confine del Parco Don Bosco. La polizia è intervenuta brutalmente e, con la complicità degli operai, sono state tirate giù con forza dagli alberi le persone arrampicateci per difenderli. Nelle numerose cariche sono rimasti feriti decine di presenti ed è per puro caso che non ci è scappato il morto. Ci hanno fatto male, hanno abbattuto molti alberi e colpito le nostre teste con scudi e manganelli, ma siamo ancora qua. Il presidio e l'accampamento resistono e con loro le piante che con ostinazione continuiamo a difendere dalle motoseghe della sedicente giunta Green, Lepore e Clancy.
Questo vuole essere un messaggio di chiamata alla solidarietà attiva. Lo sgombero del parco potrebbe arrivare da un momento all'altro. Raggiungete Bologna, accampatevi al Don Bosco e portate tutta la solidarietà possibile a una lotta che in pochi mesi è riuscita a sfidare con coraggio e determinazione il governo di questa città, disarmando i cantieri e difendendosi dalla polizia. Non ci stupiamo della violenza di questa amministrazione e delle sue guardie. La prossima volta saremo pronte.
E se è un vecchio slogan che abbiamo conosciuto qui in Piemonte, citava "è la natura che si difende", questa volta oltre ad essere la natura a difendersi è anche il quartiere, e proviamo un po' a ricostruire cosa sta succedendo appunto nel parco Don Bosco, cosa sta portando avanti il comitato Besta e soprattutto anche quali altre esperienze negli ultimi anni hanno rimpolpato questo comitato e questa lotta, con un compagno che appunto ci aiuterà a mettere in campo questa ricostruzione. Ci mettiamo in contatto con lui, vi lasciamo con un piccolo intermezzo musicale, Stormy Popò.
Hermano, ey mushkira andor halan fari we palo, tama dakhnal tabu diamond khul jalo, rasmalo mi bla bla bla, tama dakhnal tabu diamond khul jalo, rasmalo mi bla 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 kadrat al baro.
Il nostro compagno in diretta da Bologna, o se non da Bologna, ma che comunque ne sa di cosa sta succedendo a Bologna, è in linea. Ci senti?
Ciao, sono in linea, sì, vi sento.
Perfetto, anche noi ti sentiamo forte e chiaro. E quindi proviamo a trovare un po' un anello di congiunzione rispetto a cosa avevamo raccontato nelle puntate precedenti. Avevamo già sentito un compagno che ci aveva raccontato un po' di questo progetto di riqualificazione, di speculazione edilizia nel quartiere San Donato di Bologna, che coinvolge e coinvolgeva, quando ne avevamo parlato, le scuole Besta, da cui appunto poi è stato creato un comitato, il comitato Besta. E negli ultimi giorni sono successe delle cose, quindi ci interessava da un lato appunto provare a diffondere il più possibile questa chiamata alla solidarietà, ma soprattutto provare a dare voce a chi sta vivendo quella lotta, visto appunto la difficoltà nell'ultimo periodo ad avere ben chiaro cosa stia succedendo a Bologna. Quindi a te la parola per dare un po' un quadro di cosa sta succedendo in questi giorni e soprattutto cosa è successo il 20 giugno.
Ciao, ciao a tutte, grazie tantissimo per questo spazio, è veramente importante soprattutto in questo momento proprio riuscire a dare voce a quello che sta succedendo in città. E appunto io magari racconto brevemente quello che è successo gli ultimi giorni e poi possiamo fare una contestualizzazione un pochino più ampia sull'esperienza del Don Bosco e in generale sulla situazione a Bologna delle lotte ecologiste.
Perfetto.
Diciamo che l'esigenza di avere una voce che uscisse dalla città arriva appunto dopo il 20 giugno, in cui in occasione diciamo della difesa di alcuni alberi nel confine del Parco Don Bosco, Celere e Polizia sono intervenute veramente brutalmente contro le attiviste che erano sugli alberi, col presidio che era sotto, e ci sono state decine di feriti, 4 arresti, e insomma la situazione era veramente surreale per certi aspetti, perché non ci immaginavamo un tipo di repressione di questo tipo per la battaglia che stavamo portando avanti. E quello che è successo appunto nei giorni dopo è che la stampa locale ovviamente ha dipinto gli scontri come i soliti anarchici che cercano lo scontro, quando era evidente a tutte che insomma fosse una mobilitazione del quartiere sempre più partecipata e che mette sempre più in crisi anche l'amministrazione. Una questione importantissima da sottolineare è che appunto con gli scontri del 20 giugno il Parco Don Bosco non è stato sgomberato. Questi scontri avvengono sul confine del Parco Don Bosco, lungo un terrapieno che appunto è stato in questi giorni sta venendo distrutto per fare spazio a una ciclabile come opera accessoria al percorso del tram che appunto passerà intorno al Parco Don Bosco. Però ecco, questi abbattimenti e questi scontri si riferiscono sempre al contesto del Don Bosco, ma non hanno intaccato il presidio, che continua a essere forte e determinato. E gli alberi appunto che difendiamo dall'abbattimento per il progetto delle scuole Besta continuano a essere difesi con le casette, e il presidio insomma continua a essere forte, ecco. E, era importante partire con questa precisazione proprio perché abbiamo notato che quelle informazioni che uscivano in questi giorni, la percezione sembrava appunto che questa lotta fosse arrivata un po' alla fine, invece siamo probabilmente nel suo punto centrale più importante, perché sta arrivando l'estate, le energie stanno un po' scemando e quindi ecco, chiediamo solidarietà, chiediamo supporto e chiediamo diffusione di quello che sta succedendo in questa città, ecco.
Infatti l'estate è sempre un momento difficile appunto per dare continuità alle lotte, soprattutto all'interno delle città che tendono a svuotarsi, e se da un lato non ci stupisce appunto la violenza che è stata appunto perpetrata da parte appunto della polizia per provare a minare questa esperienza di lotta e riappropriarsi appunto di un posto che sta vivendo appunto una storia di lotta, di autogestione e di autotutela del quartiere, mi sembra di poter dire che parte di questa confusione appunto legata al fatto, all'idea che è girata di appunto un'esperienza di lotta conclusa, appunto quella del Don Bosco, sia legata anche alla presa di parola da parte del questore, che appunto ha promesso uno sgombero imminente della appunto dell'occupazione del parco Don Bosco.
Sì, sì, esatto. I giorni dopo il 20 giugno appunto c'è stata una, come si può dire, una levata di scusi da parte dell'amministrazione, del sindaco, del questore, che si indignavano per gli scontri, era inaccettabile questo manipolo di anarchici che tiene in scacco il quartiere. Proprio era surreale vedere tutta questa narrazione così, ovviamente falsa, ma anche proprio volta a screditare un'esperienza che va ben al di là diciamo dell'esperienza di attiviste bolognesi, ma che proprio si inserisce in un contesto di quartiere molto particolare, che vede la partecipazione di tantissime generazioni diverse e che crea veramente un precedente a questa città.
Quindi un po' l'invito sarebbe quello a provare a passare l'estate, o quantomeno a passare parte dell'estate, o comunque a passare al Don Bosco a Bologna. Non ci sono appunto delle date?
Non ci sono ancora delle date precise appunto rispetto a una chiamata di solidarietà, perché stiamo vivendo veramente giorno dopo giorno gli eventi in questo periodo. Però ecco, se il presidio va avanti rimarrà per tutta l'estate, ci sono ovviamente tutti i giorni iniziative, presentazioni, cineforum, comunque è uno spazio molto vivo, anche perché dovete immaginarvi che questo parco è appunto un parco urbano incastonato tra i palazzoni della regione, il complesso della Fiera di Bologna e un complesso residenziale appunto di San Donato, quindi è veramente una piccola area verde in mezzo a dei mostri di cemento, ecco. È rifugio per tantissima fauna e anche per tantissime persone che in una città sempre più irrespirabile, anche semplicemente avere un albero all'ombra può cambiare l'esperienza della vita proprio in città. Quindi ecco, noi sicuramente passeremo l'estate al Don Bosco finché ce lo permettono e finché avremo forza, e l'invito è di venire a conoscere questa esperienza e vedere alla fine una ZAD però in un contesto urbano, il che è unico secondo me, ecco, in Italia sicuramente.
Come appunto provavamo a delineare un po' prima, quando ci sentivamo e chiacchieravamo dell'esperienza del Don Bosco, la peculiarità appunto di questa ZAD urbana per certi versi appunto l'avevamo paragonata anche all'esperienza del no passante, quindi le occupazioni che si erano provate a tirar su per opporsi appunto a un'altra grande opera, anzi un'opera, come dire, ben più grande, ben più impattante sia a livello ambientale che a livello economico. E rispetto appunto all'esperienza del no passante provavamo a tracciare un po' delle differenze anche rispetto appunto al coinvolgimento e alla vitalità che appunto che contraddistingue l'esperienza appunto del comitato Besta e quindi dell'occupazione al parco Don Bosco.
Sì, forse prima ancora delle differenze potrebbe essere utile fare un po' un percorso che leghi le esperienze, perché le persone che sono attive in questa esperienza di lotta alla fine hanno attraversato anche l'esperienza non passante, soprattutto nell'ultimo anno. Giusto per dare un po' di contestualizzazione, appunto il passante è quest'opera di allargamento della tangenziale di Bologna, un progetto enorme di 2 miliardi di euro che appunto attualmente va molto a rilento, ma i cantieri sono già partiti, e diciamo potremmo dare un segno di inizio a questa storia con la primavera 2023, quando cominciano le prime cantierizzazioni rispetto a quest'opera e quindi i primi tagli di alberi, perché questa, il passante si sviluppa lungo tutto, diciamo, l'arco periferico della città, principalmente in zone non urbane, in zone verdi, zone agricole o zone comunque non urbanizzate. E quindi quello che vediamo un pochino, le persone che si interessavano a questa vertenza notano che durante la primavera 2023 iniziano le cantierizzazioni, iniziano i tagli, è in quel periodo che appunto nasce l'esperienza di Via Gucchi, questa occupazione lungo un terreno sotto esproprio del passante che dura per 3 settimane e poi viene sgomberata. Però da lì, diciamo, tantissime esperienze continuano ad andare avanti. Diciamo che la cosa principale da sottolineare di questo nuovo, cioè la lotta al passante è tanti anni che va avanti a Bologna, però potremmo indicare come differenza forse delle esperienze degli ultimi anni è stata quella proprio di notare che in qualche modo il passante era un tema difficilmente vivibile dalle persone che se ne interessavano, proprio perché era in periferia, non toccava direttamente, diciamo, se non qualche abitazione, quindi non c'era un contesto di quartiere a cui riferirsi, e quindi tutto il lavoro, diciamo, militante è stato quello di portare, diciamo, la partecipazione in queste zone periferiche, in questi cantieri, e cominciare a dare vita un po' a questi spazi abbandonati a tutti gli effetti. L'esperienza della Fascia Boscata, che è questo cantiere che creato in una zona verde che era vissuta un po' dagli abitanti della zona, riconferma il fatto che appunto in questi anni questo posto abbandonato e recintato ha ripreso vita con varie occupazioni, varie iniziative, però è sempre stato uno sforzo di in qualche modo ricerca di questi luoghi, andare a conoscere questi spazi, non erano immediatamente visibili all'occhio del cittadino e della cittadina. Però insomma, in tutto questo contesto ci sono varie occupazioni, vari attacchi ai cantieri, vengono fatti sabotaggi, vengono fatte iniziative dentro i cantieri, ci sono le marce che collegano l'Appennino alla pianura che attraversano le zone del passante, e ovviamente c'è un'assemblea che in qualche modo per parecchi anni ha coordinato un po' queste iniziative, che è l'assemblea passante, ed è all'interno di questo percorso che nel settembre scorso si è un po' incontrato la vertenza delle Besta, che in quel momento sembrava quasi una vertenza molto marginale, perché le persone che si occupavano del passante vedevano questo enorme progetto di distruttivo che vedeva appunto l'abbattimento di decine e decine di alberi lungo tutto il percorso della tangenziale, e poi a un certo punto succede che in assemblea arrivano dei rappresentanti del comitato Besta e portano un po' la loro vertenza, che erano 70 piante in un parco urbano, il che sembrava quasi una cosa molto minoritaria, che in quel momento non ha preso troppo spazio all'interno di quel percorso. Però insomma, alcune persone vi hanno creduto, hanno visto in questa vertenza una possibilità di lotta efficace e produttiva, e mi viene da dire che forse l'aspetto centrale di questa esperienza delle Bestas è il fatto che, mentre il passante appunto è un'opera mastodontica, distruttiva, ma che è al di fuori dello sguardo delle persone che abitano Bologna, il progetto invece di riqualificazione delle Besta è stato fatto davanti alle case della gente. Cioè, questa amministrazione fa la merda da anni, però la merda che hanno fatto stavolta l'hanno fatto veramente sotto casa delle persone, era visibile a tutte le persone che vivevano quel quartiere. Secondo me questo elemento, in qualche modo un po', potremmo dire, NIMBY, appunto non toccate il mio giardino, però in realtà ha prodotto delle cose inaspettate, ha prodotto un attaccamento alla lotta e a quelle 60 piante che era impensabile per le esperienze invece legate al passante, che erano molto più sfilacciate, frammentate e in qualche modo anche meno esistenzialmente legate al terreno che si difendeva. E quindi appunto raccontavo delle Besta che arriva all'interno dell'assemblea non passante, e da settembre in avanti iniziano un po' le varie iniziative appunto del comitato Besta. Inizialmente erano cortei, dei piccoli presidi lì al parco, di sensibilizzazione, volantinaggi, fin quando il 29 gennaio inizia il vero e proprio cantiere. Quindi la mattina arrivano gli operai con un po' di municipale e cominciano a mettere le transenne. Si crea un presidio, diciamo, lì fuori, che protestava contro questa operazione di cantierizzazione, e niente, a un certo punto le transenne vanno giù, quindi le persone debordano nel parco e il cantiere a tutti gli effetti è violato, e quindi i lavori si fermano in quel momento, cioè non partono proprio. Questo un attimo per dare un contesto, diciamo che le operazioni che devono essere messe in campo sono appunto la cantierizzazione del parco per poi poter eseguire il taglio. Questi due momenti sono essenziali per poter poi comprendere quello che succede poi nei giorni successivi, nei mesi successivi, rispetto alle operazioni degli operai e della polizia. Il 29 gennaio, una volta che le transenne sono state appunto divelte, il cantiere è fermo. Non vengono fatti tagli, e quindi da quel momento in poi si capisce che il parco non può essere più lasciato senza un presidio fisso, e quindi iniziano ad esserci le prime casette sugli alberi, iniziano ad esserci i primi capannelli di persone che fanno H24 al parco, e pian piano inizia la ZAD a tutti gli effetti. Appunto, dal 29 gennaio, nei mesi successivi, il presidio si ingrandisce, l'avvertenza delle Vesta, diciamo, esplode anche in città con grandi articoli sui vari giornali locali. Quello che vorrei sottolineare in questo contesto è che appunto il parco era presidiato, i 70 alberi, principalmente platani, che sono lì nel parco, si riempiono di casette, traverse, le persone le arrampicano, sono presidiati, ma c'è tutta una zona di parco che invece è quella in qualche modo di confine lungo questo terrapieno che costeggia il parco, che è molto grande, all'interno del quale c'è anche il complesso delle scuole Vesta, che in qualche modo non era stato troppo preso in considerazione dal comitato e dalle persone che facevano il presidio. Ed è su questo confine, in realtà, che cominciano ad esserci le prime negoziazioni, potremmo dire, tra l'amministrazione, il comitato e la polizia, perché appunto il parco è interessato a questo progetto di abbattimento, ma tutto intorno, sempre in questo periodo, tutta la zona è interessata a questo progetto enorme del tram di Bologna, che appunto passerebbe proprio vicino al Parco Don Bosco. Su questo confine arrivano gli operai, insomma, nei mesi tra gennaio e aprile, in un paio di occasioni, sempre scortati dalla polizia, e cominciano a fare dei tagli. Diciamo che in quel contesto di lotta, in quella fase lì, non c'era ancora forse le condizioni perché si potesse anche affrontare l'avvertenza del tram all'interno della lotta del Don Bosco, e quindi, diciamo, molte persone sono lì inermi, che vedono in qualche modo gli alberi cadere, che erano accanto agli alberi che si difendevano, e però non si riusciva a trovare in qualche modo la capacità di agire contro questi tagli. Questo appunto da questo contesto, che sembra marginale in questo momento, ma perché sulla questione del tram torneremo poi quando si arriva a giugno. Da gennaio e aprile il presidio si stabilizza sempre di più, sempre più partecipato, fino ad arrivare il 3 aprile. Ora, il 3 aprile succede che arrivano centinaia di sbirri per proteggere gli operai, invadono il parco e a suon di cariche si fanno spazio. La dinamica era: gli sbirri entrano, spingono e dietro di loro gli operai mettono le transenne, sempre la solita dinamica, che appunto cantierizzazione e poi tagli. Diciamo che la conformazione del parco fa sì che sia molto difficile tenere il terreno, quindi le persone cominciano a imbucare da altri lati, il cantiere non è mai del tutto chiuso, le transenne vengono divelte, però nonostante questo le forze di polizia sono veramente ingenti in quell'occasione, e gli operai cominciano a tagliare con gli sbirri dentro, la Digos dentro, e le persone che continuavano in qualche modo a rompere le transenne, a girare intorno, a entrare dentro il cantiere. C'è un video incredibile in cui c'è un albero tagliato che quasi uccide un digossino.
Che comunque
poteva prenderlo.
La natura che si difende.
Esatto, la natura che si difende. Comunque, in questo contesto di estrema illegalità a tutti gli effetti, perché il cantiere non era stato a tutti gli effetti realizzato, non potevano eseguire quei tagli, comunque vengono abbattuti 7 alberi del Parco Don Bosco. Vedere gli alberi cadere, per le persone del comitato, per gli attivisti che presidiavano il parco, è stata una cosa veramente, per quanto banale, molto non lo so, drammatica, cioè pensa stare per due mesi su un albero e poi te lo buttano giù. In qualche modo il legame che si sviluppa con questa pianta ti permette anche di forse di avere più coraggio, e forse è stato vedere quegli alberi cadere che ha fatto in qualche modo fare un salto di qualità al presidio, che in massa ha divelto le transenne, in qualche modo ha girato gli sbieti e si è messa dentro il cantiere mentre c'erano i tagli. In quell'occasione la ditta che stava operando i tagli non si era più sentita di andare avanti, anche perché nel frattempo le persone erano salite sulle ruspe, insomma una situazione assolutamente incontrollabile. Quindi il 3 aprile la situazione finisce con 7 alberi tagliati e la polizia che viene scacciata letteralmente dal parco. Una situazione veramente innovativa, cioè non avevamo mai visto niente del genere, e comunque nonostante 7 piante che cascono, la sensazione era proprio di vittoria, cioè avevi resistito in qualche modo a un tentativo di sgombero, la polizia se n'era andata, avevi una partecipazione del quartiere che era bellissima, cioè veramente tantissime generazioni diverse, attivisti, non attivisti, c'era veramente una situazione proprio popolare a tutti gli effetti. E niente, questa parziale vittoria in realtà si associa a un...
Ma chiamiamola anche vittoria totale, cioè almeno in una battaglia, è stata una battaglia che comunque...
Non avevo mai visto gli sbirri scappare da una folla inferocita di settantenni, ed è stata una scena bellissima da vedere.
Cioè, adesso non per esagerare, però ogni tanto, cioè riuscire appunto a non ridimensionare le cose che si ottengono, secondo me è utile, cioè... Anche appunto, come dire, non ho vissuto in prima persona quell'esperienza, però appunto vedere appunto la forza e il coraggio delle persone che riuscivano appunto non solo a tenere testa e a difendersi, cosa a cui il più delle volte nel confronto con la controparte siamo abituati, ma diciamo anche a scacciare e quindi a far indietreggiare gli sbirri, penso che si possa considerare, nonostante appunto i 7 alberi tagliati e quindi appunto una perdita di spazio, di legami con quel contesto, con quel territorio, con le piante, però è sicuramente, cioè mi piacerebbe provare ad esaltarlo e a riconoscerlo come una piccola vittoria, seppur piccola.
Ed è qui che potremmo dire tutto è bene quel che sbirri merda.
No, è stata letteralmente una vittoria, anche cioè la partecipazione lo dimostrava, non lo so, è stata veramente una giornata di gioia quella alla fine. Diciamo che purtroppo quella giornata lì si associa a degli eventi molto brutti che accadono due giorni dopo, il 5 aprile, quando durante la notte Joe, questo compagno che era con noi in presidio, viene inseguito da 3 volanti dei carabinieri della polizia, viene pestato, viene teserato, e insomma è stata letteralmente la vendetta dello Stato a quella perdita di due giorni prima, ecco. Quindi sono stati due momenti molto, molto legati tra di loro, anche molto intensi da vivere, e anche la risposta a questa violenza è stata molto determinata, cioè il giorno dopo sia in questura che al tribunale c'era una partecipazione della città veramente inaspettata, ecco, per una lotta così, così locale, così piccola alla fine. E niente, per andare avanti un po' in questa cronostoria, per arrivare poi a questi giorni, come avevo detto, dal gennaio ad aprile erano iniziati i lavori del tram, ma in qualche modo non si è riusciti a intervenire su questi tagli. Dopo i fatti di aprile, durante il mese di giugno, le cose sembrano cambiare, la sensibilità del comitato anche in qualche modo si radicalizza e decide che non ha senso difendere solamente gli alberi interessati dal progetto Pesta, ma tutti gli alberi del parco sono da difendere. E quindi si sceglie collettivamente di avere la stessa attenzione per quegli alberi, anche se sono interessati a un altro progetto, appunto il progetto del tram. Il 13 giugno, quindi arriviamo proprio a queste ultime settimane, arrivano gli operai su questo terrapieno sul confine del Don Bosco, cercano di tagliare gli alberi per appunto creare spazio per questo progetto del tram, e il comitato si mette lì e intralcia i lavori. In quell'occasione c'era solamente qualche digos, quindi la presenza delle persone fa sì che i lavori si fermino. Si fermano per una settimana, non si sa più niente, si continua a presidiare anche con la torre del parco, le persone cominciano ad arrampicarsi anche su questi alberi un pochino lontani dal presidio, e il 19 giugno ritornano gli operai, stavolta con la polizia in forze. riescono, la polizia si schiera intorno al parco, al presidio, per evitare in qualche, per tenere sotto minaccia. Quindi c'erano due fronti: da una parte le persone che stavano lì a fronteggiare gli sbirri, che, per non farli entrare dentro il presidio, dall'altra parte invece persone che difendevano gli alberi a circa 200 metri di distanza. Quindi questo avere due fronti è stato anche molto complesso da gestire. In quell'occasione comunque saranno i tagli che dovevano fare vengono fatti, ma in qualche modo la presenza del comitato, la presenza degli attivisti che difendevano gli alberi fa sì che i lavori non riescano ad andare avanti. Viene fatto solamente una parte del lavoro previsto e poi il capo della Digos se ne esce dicendo ci vediamo domani, verremo con molte più persone. Ed è quello che succede, perché si arriva appunto al 20 giugno in cui la polizia torna con uno schieramento di forze, non lo so, allucinante per il contesto che vedevamo. Cioè, dovete immaginarvi che è un parco piccolo, una strada abbastanza piccola che separa il parco dalle torri della regione, e c'erano tipo 15 camionette e altrettante volanti municipale e polizia che scortavano gli operai. E la dinamica è stata veramente surreale, non tanto per lo schieramento di forze che ormai ce l'aspettavamo, ma per il ruolo complice che la ditta incaricata dei tagli ha avuto nella gestione dell'ordine pubblico. E questa è una delle cose che è importante sottolineare, perché come i video dimostrano ci sono delle scene in cui gli operai si arrampicano sugli alberi, si appendono agli attivisti che stavano sopra e li tirano giù. Cioè hanno svolto letteralmente delle funzioni di ordine pubblico che non erano incaricati di poterlo fare. E niente, la violenza poliziesca è stata assolutamente non prevedibile in quell'occasione. Cioè, comunque dovete immaginarvi un presidio fatto da sia attivisti giovani, ma anche persone anziane, cittadini, cioè rappresentanti anche delle istituzioni, perché comunque il comitato ha tante anime al suo interno. Nonostante questa composizione, la polizia ha agito impunemente, senza nessun tipo di, non so, remora nel picchiare giovani, anziani. È stato veramente surreale per certi aspetti questa cosa, soprattutto vedere le persone arrampicate sugli alberi, tirate giù in malo modo, anche perché i ragionamenti che venivano fatti all'interno del presidio erano che la difesa in altezza delle piante era un grosso deterrente. In Italia non ci sono state esperienze di persone tirate giù dagli alberi con forza. In qualche modo noi su questa novità contavamo tanto, e abbiamo visto che in questa occasione invece erano gli stessi operai col cestello con cui tagliavano, che salivano in cima alle piante, si agganciavano alle persone, tagliavano le corde di sicurezza e si tiravano giù le persone. Cioè,
sì, c'è da dire che i protocolli di sicurezza valgono fin tanto che appunto la resistenza è limitata sia temporalmente che anche a livello di efficacia. Cioè, un po' come appunto la risposta degli sbirri poco dopo la cacciata appunto di aprile è stata, come dire, poco da protocollo e più appunto di approccio squadrista, cioè inseguire un ragazzo in sei e dargli sotto di mazzate taser, diciamo a ben poco dei protocolli di ordine pubblico, per quanto poco ci possa fregare dei loro protocolli. Però sicuramente penso che sia, cioè, come dire, un approccio legato al fatto che state rompendo le scatole e quindi ovviamente sfuggendo di mano la situazione, ben poco valgono i protocolli. Cioè l'importante è, da parte loro, provare ad essere più efficaci possibile, e quindi che siano gli addetti della ditta o che siano gli sbirri antisommossa o la Digos a tirar giù la gente, vale un po' tutto. E questo un po' dà anche, come dire, il segnale di quanto poco ci sia di calcolabile o appunto di legalmente riconosciuto e lecito nel momento in cui appunto gli sbirri devono gestire un problema.
Sì, esatto. E su questo, tra l'altro, appunto i legali del comitato, insomma le persone che erano incaricate di avere un po' di confronto con la polizia in quell'occasione, hanno proprio chiesto spiegazioni di questo uso spropositato della violenza. Gli è stato risposto dal capo della Digos: oggi non ci sono regole. Questo era il libro della situazione in quell'occasione. Una cosa che forse vorrei aggiungere, che forse dà un po' di contesto anche alla centralità di questa lotta in città, cioè quello che si è visto è che a Bologna, appunto, faccio un esempio, sull'avvertenza passante non si è riusciti ad aggregare in generale tutta la città. Non c'è stata, a parte il 22 ottobre, la grande manifestazione, non c'è mai stata poi una sensibilità diffusa, una capacità di aggregazione come c'è stata per le Besta. ma la cosa ancora più significativa è che il caso Besta non è isolato ma diventa riproducibile. Noi abbiamo visto che a partire da gennaio tutti quei comitati che si interessavano del verde pubblico e della difesa dei parchi o di alcune zone boschive in qualche modo marginali nel contesto cittadino hanno tratto un sacco di forza dall'esperienza delle Besta, e abbiamo visto non tanto il grande comitato che si crea e accentra su di sé, ma la proliferazione di tantissimi comitati che attaccavano il comune da mille parti diverse. Questa cosa ha creato una situazione veramente inaspettata per l'amministrazione, che era abituata in qualche modo a confrontarsi con una sola controparte.
Ma questo vale anche rispetto, come dire, all'accettazione delle pratiche?
Sì e no, diciamo. Tutti questi comitati sono ovviamente molto cittadinisti, però quello che l'esperienza delle Besta ha dimostrato che invece in qualche modo conosce le persone, in qualche modo anche forse un po' mettere in discussione anche le proprie estetiche, poi ti consente di entrare in un percorso di diciamo fiducia che va a costruirsi, che fa fare dei passi di radicalità a tutte le persone. Cioè, faccio un esempio: il 29 gennaio, quando le prime transenne sono andate giù, insomma, quello sembrava un gesto assolutamente estremamente radicale per la composizione del comitato. Questo è a gennaio. Si arriva a giugno e sono le persone di 70 anni che tirano giù le transenne, non più solamente i giovani incazzati, capito? Quindi è in qualche modo un percorso che si sta creando e che potrebbe darsi anche in altri comitati, che ovviamente gli altri comitati per adesso sono più su un piano giuridico di ricorsi e di presa di parola, però lo spazio per questa insorgenza c'è, e lo dimostra anche il fatto che, faccio un esempio, dopo i fatti del 3 aprile c'era un progetto con un comitato vicino al Don Bosco che difendeva degli alberi sempre dalla linea del tram ma in un quartiere diverso. Dopo il 3 aprile magicamente la giunta sceglie che quel progetto può essere cambiato, che gli alberi possono essere salvati e che quindi, come si può dire, si vanta di questa scelta legata a un processo partecipativo in atto. Insomma, noi abbiamo letto come appunto questo tipo di conflitto paga, e vediamo che l'amministrazione è in difficoltà e quando può dare dei contentini li dà, e quando vuole modifica i progetti. Quindi tutto il discorso che viene fatto rispetto al Don Bosco è che, per quanto il percorso partecipativo sia stato fatto, per quanto i fondi siano già stati stanziati e l'opera deve iniziare, se c'è la volontà politica i progetti possono cambiare, perché per dare un contesto sulla questione delle Besta, quello che chiede il comitato è semplicemente che l'opera, che la scuola venga ristrutturata invece che demolita e ricostruita accanto.
C'è sempre da considerare come appunto questi percorsi partecipativi poi rischino di diventare un'arma a doppio taglio, secondare una sorta di logica legata al dividi e timpera, può essere un'arma a doppio taglio, cioè dall'altro possono essere considerate delle piccole conquiste legate appunto all'efficacia di appunto auto-organizzarsi, provare ad incidere rispetto alle scelte dell'amministrazione, dall'altro magari possono assecondare solo ed esclusivamente le scelte di quei comitati che invece magari hanno deciso di non approcciarsi a delle pratiche radicali di autogestione, ma magari di portare avanti solo dei percorsi legali. Poi interessante appunto quello che dicevi rispetto a, come dire, mettere in discussione la propria, cioè l'estetica, il proprio linguaggio per costruire dei legami, coltivarli e per poi appunto dare vita a esperienze come questa, e appunto non andare sempre dritte e dritti verso appunto le scelte estetiche che poi sono sempre quelle più radicali, ma appunto provare a mettersi in discussione, andare avanti a step per riuscire appunto a creare, come dire, degli ambienti di lotta che siano ampi. Poi giusto mettersi sempre in discussione rispetto a cosa può essere considerata una conquista, qual è l'impatto appunto di questi percorsi partecipativi con l'amministrazione, coprogettare la città con l'amministrazione, che appunto può dare, come dire, sempre dei risvolti che il più delle volte, considerato appunto lo strapotere dell'amministrazione, degli sgherri della questura, è sempre uno squilibrio di forze molto 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 importante.
Sì, infatti Scusami, aggiungerei che in realtà noi trasmettiamo questa roba come raga, anche se di mercoledì, un po' perché siamo sicuramente solidali e legati agli ideali della lotta del Don Bosco e soprattutto responsivi all'urgenza di questa chiamata, ma anche perché appunto ci interessa raccontare anche come da queste lotte in cui il quartiere chiaramente si difende da solo e si difende soprattutto dalla polizia, la Digos, gli operai, che invece nella retorica che viene spesso utilizzata delle militarizzazioni del quartiere contro il degrado della polizia è considerato invece appunto il difensore, quindi sono dei racconti di appunto il quartiere che si autodifende e che poi appunto può sviluppare delle pratiche di sabotaggio, di fiducia, che poi servono in tantissime altre lotte che magari invece noi raccontiamo di più come raga, quindi le lotte alle retate di cui abbiamo parlato per esempio in UK, oppure le lotte agli sfratti di cui tutte le città italiane hanno grandi storie. E quindi in realtà ci va pure un po' di riportare questo punto, che sicuramente non è il punto della vostra, cioè non è il punto della vostra chiamata, e appunto c'è un senso molto forte, però forse il legame con i temi che trattiamo di più. 16:29, quindi quasi ultima mezz'ora di questo spin-off speciale di Arraga in risposta a una chiamata di solidarietà da parte del Comitato di Resistenza del Parco Don Bosco.
Ma non solo, perché abbiamo scoperto attraverso la cronistoria che i piani dell'amministrazione contro il parco, comunque gli alberi del quartiere San Donato, comunque limitrofi al quartiere San Donato, non sono solamente legati alla ristrutturazione, o meglio al totale rifacimento della scuola, ma sono legati anche a un progetto di ampliamento della linea tranviaria, con annessa ovviamente pista ciclabile, che ovviamente dà un tocco di green che piace tanto all'amministrazione PD e non solo.
Sì, di questo abbiamo parlato infatti nella prima ora di trasmissione con un compagno appunto che ci parlava di Bologna, da Bologna, e probabilmente tra l'altro di questa chiacchiera uscirà un podcast. Quindi che caricheremo sui nostri canali e non solo, però sempre in diretta con il compagno continuiamo a farci due chiacchiere, un po' di riflessioni e soprattutto di chiamate chiamata alla solidarietà attiva per continuare a difendere il Don Bosco e non solo.
Ma oltre alla chiamata di solidarietà attiva, ti andrebbe di darci qualche riferimento dove si possono trovare informazioni su altre chiamate, comunicati, aggiornamenti vari?
Allora sì, assolutamente. Come primo canale, il canale del Comitato Besta, sia su Telegram che su Facebook, penso. Il Comitato Besta si trova abbastanza facilmente e lì girano tutte i comunicati ufficiali del Comitato. Più a margine abbiamo il canale Bolognesi contro il Passante, che il nome appunto sembra molto pop, però è un portale diciamo in cui tutte le battaglie su Bologna vengono più o meno ricondivise e ragionate. Mentre per il parco c'è un sito che è sottobosco.noblogs.org, sottobosco con la K, e lì appunto vengono sia condivisi i vari materiali che le varie chiamate. Questi qui principalmente i canali di riferimento.
E cosa si può fare per supportare al momento questa lotta che sta coinvolgendo diverse anime bolognesi e non solo?
Allora, sicuramente venire a campeggiare a Don Bosco, in quella bellissima Bologna estiva che tutti
quanti amano. Invitante.
Invitiamo a preparare tende, bici e macchine.
Esatto, esatto. Però in realtà, ecco, ovviamente sì, è veramente fondamentale che la città si sta svuotando e abbiamo assolutamente bisogno di persone che supportino questa lotta fisicamente stando al parco, oltre che con la presenza fisica anche da un punto di vista di competenze, sia rispetto alle costruzioni sugli alberi che rispetto alla difesa dalla polizia. Sono dei temi assolutamente centrali in questa lotta. È veramente un terreno di scontro inedito e occorre farsi riflessioni, essere creativi, e abbiamo bisogno di idee in questo periodo, idee di persone.
E nel voler lanciare qualche idea, adesso vabbè, lungi da noi far finta che sia una cosa spontanea, è una proposta che già avevamo tirato fuori telefonicamente quando ci siamo sentiti, potrebbe essere interessante, la lanciamo pubblicamente qui dai microfoni di Radio Blackout in modo tale da allettare chiunque ci stia ascoltando e creare un po' di hype, quello che si potrebbe mettere sul piatto, un po' come era stato anche per l'esperienza del passante, occupazione di via Gucchi, dove effettivamente ci siamo riconosciuti, perché in realtà ci eravamo trovati anche in altre esperienze di lotta, ci eravamo persi di vista e poi ci siamo ritrovati lì senza sapere effettivamente aver ricollegato le nostre conoscenze del passato. Un bel concerto degli RVA, quindi se ci fosse qualcuno degli RVA all'ascolto, Fara, Marcolino oppure Katana Shiro, preparatevi sacchi a pelo e tende, perché boh, la stiamo lanciando lì, stiamo lanciando la possibilità magari di una bella domenica pomeriggio con un po' di prole trap e magari anche altre persone che si dedicano alla musica in contesti di lotta, per costruire magari una domenica pomeriggio proprio lì. Poi speriamo di non portarvi la stessa sfiga che abbiamo portato col No Passante, che una settimana dopo il concerto vanno sgomberati, però non penso che sia stata proprio solo ed esclusivamente causa nostra, ecco.
No, assolutamente, sarebbe bellissimo ospitarvi nuovamente, è un grandissimo regalo.
Ho sentito un wow. E forse, guarda, arriva anche un messaggio sul gruppo. Ah, ecco, Shiro scrive quando. Ok. Shiro è all'ascolto, è già pronto con bici, tenda e altro materiale vario dal Mescal Squat. Quindi sì, secondo me si può fare. Adesso dai, immaginiamo qua, Shiro, stai calmo.
La prima settimana di luglio sarebbe perfetto, immagino.
Ok. Vediamo. Ok, già ci può essere, c'è una data. Si stanno triangolando un po' di cose e... No, aspetta, qua la manager, che sarebbe anche la squatter dalle competenze tecnico-pratiche, chiede quando, dicevamo tipo forse la prima settimana di luglio, ma lasciamo così un po' di hype, cioè non diciamolo, ci potrebbe essere sto concerto, vediamo chi altra coinvolgere, ma cioè da parte nostra è il minimo, cioè per provare a poter supportare questa lotta e anche rivederci, cioè che ci sta sempre.
Sarebbe splendido, sì.
Non so se ci vogliamo dilungare con altri ragionamenti oppure se abbiamo, diciamo, restituito nella sua completezza tra cronistoria, possibilità e anche riproducibilità di pratiche e ragionamenti appunto conflittuali, contundenti contro l'esistente, soprattutto contro le scelte scellerate autoritarie del potere. Non so se appunto avete altre cose da aggiungere, i microfoni sono a vostra disposizione sia adesso che anche eventualmente in futuro.
Ma mi sento abbastanza soddisfatto, forse l'unica roba che vorrei sottolineare, che un po' è l'importanza che vedo anche in questa lotta, è proprio il fatto che siamo riusciti finalmente a un po' bucare la bolla dell'attivismo, a uscire dalle solite estetiche, alle solite composizioni delle lotte che c'erano a Bologna, e avere finalmente una partecipazione popolare e diffusa e anche in qualche modo divergente tra loro. Cioè le contraddizioni che ci sono dentro il comitato Besta sono contraddizioni che sono produttive, proprio perché sono anime diverse, con storie politiche diversissime, che però rispetto a un no intransigente costruiscono poi una forza, a mio parere, inaspettata, e che si vede che è spendibile proprio sul campo politico di Bologna in un modo nuovo, che mette veramente in difficoltà l'amministrazione. E questa roba per me mi fa dire che, per quanto possa essere una lotta marginale, diventa di centrale importanza per gli sviluppi di un conflitto in città.
Per gli sviluppi, scusami, non ti ho sentito bene.
Un conflitto in città.
Ok. Sì, era un po' quello che diceva il compagno qui prima, anche in prospettiva portare avanti queste lotte e costruire questi legami a prescindere poi dall'efficacia specifica della lotta, quindi la possibilità di incidere sui piani dell'amministrazione, danno la possibilità di costruire dei legami che chissà in futuro possono portare a sperimentare delle nuove lotte o delle nuove forme di lotta, ed è un po' quello che vi auguriamo noi e anche e soprattutto quello che ci
ha portati a riprendere i microfoni di Radio Blackout in questa, in questo momento, in questa fascia inedita, proprio per anche provare ad incuriosirci e avere degli stimoli da quella che è la vostra esperienza.
E se un po' di presa bene è salita a ascoltatori e ascoltatrici in ascolto, come al compagno Rider qui in redazione, preparate sacchi a pelo e tende, perché c'è una ufficiale chiamata alla solidarietà attiva campeggiando nel Don Bosco di Bologna.
Grazie mille, davvero grazie mille, a prestissimo.
Ciao.
Dale raga, un abbraccio e ciao, ovviamente vi dedichiamo quest'ultima traccia, ovviamente RVA Contromano, così proprio ce la cantiamo e ce la suoniamo da soli.
Vale, sì. Ciao, grazie.
Ciao, ciao raga.
Sulle pave la plage, 8 ore in turno di lavoro, 8 ore al triage, lacrime, sangue, goulash, in terra non ci vedi, gata, riflettente oscurità sul camouflage, terre nere, di barriera di Milano, da bere ceresti, e sana che ha vissuto da te, nere file, di nere file, di carabinieri, cacci in quartiere, ecco, in terra, traccia, rotte, corso, giù, 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 sexy, lo torno, underground, sai, signore, da otazune, mono, emusis, gamas, ude, hisiki, itzu, demo, abitere, flash, per favore, fate, bello, vidi, o di class, mi sa che ne da nanshin, già uo, minshin, tu se ne ga, yo, min da tu, rin da cici, famoso come lì, facciamo selfie, cucumen, si te temo, me da tu, così, yeah. Cioè non è Milano, è TNF Fashion Week. Niente patti con il jeep, bocca chiusa stile zip. Moschettoni nel mio kit, attaccheggio pure deep. Sempre in equilibrio, non è vero, è solo un trick. Controfano contro mano, non è vero. Controfano, sfida con la morte, sono il tester. Ferri, ogni misura, precisione, Dexter. Dieta, caffè, sigarette, senza fiato, Messner. Se sembro se ci parti, ma è meglio delle Kessler.
Voce da 66, nel calzone sono i miei. Calzone la bici, cargo, metto il pezzo premi play. Voce da 66, nel calzone sono i miei. Calzone la bici, cargo, metto il pezzo premi play.
Metti il pezzo premi play, queste strade sono hot. Mica su radio DJ, siamo su radio Blackout. Porto l'antipioggia che c'ho a da 66. Non sto giocando alla play, sto correndo nelle calze. Pedalando, 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 pedalando per le strade di Torino. Contro mano, contro mano, contro mano, contro mano, che mi chiedo come sono ancora vivo. Pedalando, 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 pedalando per le strade di Torino. Contro mano, contro mano, contro mano, contro mano, che mi chiedo come sono ancora vivo.